Bene, buongiorno a tutti. Sarà una cosa a due voci oggi, ma perché Enrico deve finire la sua parte, ma poiché io oggi devo scappare 10 minuti prima perché mia moglie devo portarla alle 12:15 a pigliare il famoso pullman per Lucca, e allora vi chiedo scusa, vorrei subito rispondere a una domanda che va avanti da alcune mail con Dario Oitana, che è di altissimo interesse per tutti. E sentire poi anche il parere di Enrico e vedere un po' poi insieme, e poi continuiamo dando la parola ad Enrico. Cioè, Dario mi ha posto questo problema. Voi sapete che la nuova traduzione del Padre Nostro dice non ci abbandonare alla tentazione e non più non ci indurre in tentazione. Il problema ha suscitato un vespaio. No? Mi sembra che invece proprio ieri o l'altro ieri Papa Francesco ha imposto, rinetta, autorizzato la conferenza episcopale francese e le conferenze episcopali di lingua francofona di usare la nuova traduzione non ci abbandonare alla tentazione anche nell'uso liturgico. Il problema ha suscitato un vespaio perché il verbo greco significa in realtà introdurre, portare alla, è inutile che ci giriamo sopra, no? Quindi il verbo greco direbbe non ci indurre in tentazione, mi pare sia eis spero che poi è declinato il problema. Qui c'è un grossissimo problema, no? Che è un problema molto grosso. Io ho visto tutta una serie di interventi su questa cosa. Allora, Gesù e gli apostoli non usavano la Bibbia ebraica, usavano la Bibbia greca dei 70. Questo è un problema importante perché dopo il concilio, direi, la Chiesa Cattolica e unitamente alle chiese riformate ha detto no, visto che i nostri fratelli maggiori sono gli ebrei, torniamo alla Bibbia ebraica e prendiamo come base, come fondamento della nostra della parola di Dio la traduzione diretta dall'ebraico, no? Come aveva già fatto Girolamo, che fece la Vulgata in latino partendo direttamente dall'ebraico. I fratelli ortodossi hanno rifiutato questa posizione. I fratelli ortodossi dicono no, la Bibbia dei cristiani deve essere la Bibbia greca dei 70, perché Gesù usava quella Bibbia, perché gli apostoli usavano quella Bibbia, perché la prima chiesa usava quella Bibbia lì. Allora, capite che non è un problema da poco, no? E d'altra parte lo stesso Israele ha sempre ritenuto questa Bibbia ispirata, al punto che si chiama dei 70, perché secondo la tradizione, nel secondo secolo avanti Cristo, quando nessuno più capisce l'ebraico, Israele ormai è nella diaspora, la lingua parlata di allora è il greco, vengono incaricati 70 saggi di tradurre tutti quanti la Bibbia dal greco, dall'ebraico al greco, e incredibile dictu, miracolo divino, ciascuno fece una traduzione perfettamente uguale a tutti gli altri 69, no? Il che significava che veramente lo spirito lo aveva dettata. È sicuramente una parabola, un mito, eccetera, eccetera, ma per dire che anche la Bibbia greca viene considerata ispirata.
In che secolo, scusa?
Secondo.
Avanti Cristo.
Allora, problemone. Noi in genere vediamo che quando Gesù cita o Paolo cita sempre la Bibbia greca e non cita la Bibbia ebraica, cioè noi, che ha delle differenze, perché la Bibbia greca certe volte aggiunge, certe volte esplicita, certe volte dice delle cose diverse. Allora restiamo sul punto. Il verbo espero, cioè indurre, sicuramente in greco significa indurre, e questo starebbe per tutta una lettura, no? che nella Bibbia c'è. Cioè, voi sapete, abbiamo parlato più volte del cosiddetto determinismo scritturistico. Cosa vuol dire determinismo scritturistico? Che se faccio il male è colpa di Dio, ma non perché Dio mi ha fatto fare il male, ma perché mi ha creato libero. Questo è un discorso che abbiamo fatto 150 volte, no? E io porto sempre il solito esempio: 10 volte si dice il cuore del faraone si indurì, 10 volte si dice Dio indurì il cuore del faraone. Ma allora qual è? È colpa di Dio che ha indurito il cuore o è libertà del faraone che si è indurito il cuore? Il discorso, da un punto di vista biblico, è equivalente, perché il fatto che Dio abbia fatto il faraone libero di scegliere, e il faraone è veramente libero di scegliere, e però imputa a Dio la causa ultima della, del male. Ecco. E ci sono tantissimi brani che Dario mi ha citato e che io ho citato nel mio libro sul dolore, che non è più in commercio, ma se qualcuno vuole io mando via mail, e che molti di voi hanno, perché il dolore, la risposta della Bibbia, si è esaurito, non l'hanno più ristampato, in cui facevo vedere come tanti brani della Bibbia parlano di Dio come l'origine del male. Se da Dio ci accettiamo il bene, come non dovremmo accettare anche il male? Pensate Giobbe, eccetera, eccetera. La cosa più eclatante è l'inizio del Vangelo di Marco, che abbiamo appena commentato giovedì scorso a San Bernardino, quando lo Spirito condusse Gesù nel deserto per essere tentato. Cioè, più chiaro di così, più chiaro di così. Ecco. D'altra parte ci sono però tutta una serie di brani, lettera di Giacomo, eccetera, in cui si dice: quando sono tentato, non dire è Dio che mi tenta, no? Detti proprio esplicitamente, ma di sono io che cado nella tentazione, cioè che sottolineano l'assoluta responsabilità di Dio. Ora, questa scelta di togliere quel non ci indurre in tentazione è stata solo, come qualcuno dice, una scelta pastorale? Cioè, poiché è difficile fare capire alla gente il determinismo scritturistico, cioè il fatto che Dio ci ha creato liberi e quindi alla fine è responsabile anche del male, in realtà no, Dio ci ha creato liberi e il male lo facciamo noi, ma la gente queste cose qui probabilmente non lo capisce. Allora non ci abbandonare alla tentazione, è solo una cosa pastorale, perché è difficile fare capire alla gente questa struttura, o è qualche cosa di più? In realtà, se si va all'ebraico, no? E noi sappiamo che i nostri bravi amici evangelisti pensavano in ebraico, scrivevano in ebraico, per loro il greco era una seconda lingua parlata anche un po' male, alcuni evangeli hanno un greco molto povero, molto, solo Luca ha un greco raffinato, se vogliamo, ma lei era tutù, aveva la laurea, e allora così, ma gli altri poveretti, ecco. Allora, probabilmente in la parola ebraica che ci sta dietro al non ci indurre in tentazione, in realtà ha la doppia valenza. Alla doppia
aramaico.
E adesso c'è. Sto andando ancora più indietro. Allora, la parola ebraica, no? Che sta dietro al eispero, cioè al non ci indurre greco, parola ebraica che in questo momento non ricordo, è una parola che da un punto di vista filologico ha le due valenze: non ci indurre in tentazione, ma anche non ci abbandonare, non ci lasciare. Sostienici nel momento della tentazione. Quindi sicuramente la parola che sta dietro nella lingua greca ha una bivalenza. Andiamo ancora indietro, come giustamente nota Ilaria, ma loro non parlavano neanche più l'ebraico, parlavano l'aramaico, e in aramaico sicuramente il termine significa soltanto non ci abbandonare alla. Allora io vi vendo la frutta come me l'ha portata il commerciante, cioè a un certo momento si sono radunati per fare la Bibbia, la nuova traduzione della CEI, 90 biblisti, no? I quali tutti quanti hanno detto: sicuramente il retroterra culturale di pensiero, visto che in ebraico c'è questa bivalenza e in aramaico addirittura c'è soltanto questo simbolo, questo segno qua, non ci abbandonare alla tentazione, fa sì che anche da un punto di vista filologico si debba ritenere che quell'eisfero vada tradotto non ci abbandonare alla. è quello che io ho trovato. Vi posso dire che molti non sono d'accordo, altri invece dicono, grandi biblisti, ti citavo uno che adesso non mi ricordo, quello che aveva addirittura detto, ho vissuto tutta la vita per togliere questa bestemmia, no? Dalla bocca dei cristiani, che Dio ci induca in tentazione, perché filologicamente non si può dire così, eccetera, 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 e questo lo diceva già 50 anni fa, e altri che invece dicono, ah ma no, stiamo attenti perché è una scelta solo pastorale, ma la scelta filologica di per sé comprende ancora questo significato del determinismo scritturistico, che ormai per noi che abbiamo un po' di conoscenza della Bibbia è abbastanza pacifico, ma che in una preghiera liturgica non viene percepito come tale. E poiché, come diceva Paolo VI, dobbiamo sempre stare attenti alla purificazione dei linguaggi, cioè a far sì che si capisca la parola, io mi fermo dicendo, se questo gruppo di grandissimi biblisti che hanno lavorato, sicuramente sappiate che se andate anche su internet ci sono straarticoli contrari, no? A parte i soliti tradizionalisti che dicono allora per due secoli, per mille anni la Chiesa ha bestemmiato, tanti papi hanno bestemmiato per anni dicendo il Padre Nostro, non si deve mutare la tradizione, eccetera, eccetera. Però la filologia attuale, io non sono un filologo, quindi qui ci andrebbe qualcuno che fosse un filologo, che sta a vedere davvero l'evoluzione linguistica da parte dello scrittore. Voi sapete che la lettura della Bibbia è una lettura sincronica e diacronica, cioè attraverso anche tutta la maturazione che lo scrittore fa, e con buona pace di quelli che vogliono non indurre, hanno detto che sembrerebbe più esatta non ci abbandonare alla, che è l'unico senso nell'aramaico. In ebraico abbiamo i due sensi, in greco sembrerebbe uno, però noi è arrivato un greco. Ecco, quindi sappiate che il problema non è di così facile soluzione. Sicuramente, leggendo a brani del Nuovo Testamento, in cui si dice non imputare a Dio la tentazione fa parte del tuo essere uomo, se sono tentato non dire è colpa di Dio, no? Ma sono io che mi metto nel pericolo, eccetera, eccetera, ha portato la Chiesa a fare questa scelta. Mi resta il dubbio, ma non credo, che non sia solo una scelta pastorale, ma che, visto che si è tentato di una maggiore aderenza, no, proprio al pensiero semitico, che sia stato dietro una ricerca filologica importante. Questo è quello che penso io, e perché se vai a leggere i nomi dei 70 biblisti che hanno fatto questa traduzione, sono dei colossi, ecco, della filologia e dell'esegesi. Più di questo non so dirvi, se voi avete elementi diversi, prego.
Secondo me c'è una cosa di base. Altro è la traduzione dal greco. Altro è questa preghiera. La preghiera, Padre Nostro, viene nella seconda parte Gesù Cristo non ha invitato niente, sono Scemone e Israel, cioè sono tre delle 18 benedizioni che egli tira fuori. Le 18 benedizioni erano in aramaico, erano in ebraico. È come se io, è come se è messo tra virgolette. È un'altra lingua. Il fatto di andare a discutere se non convince, anche perché la verità è che il Padre Nostro, che è tutto copiato, è in una cosa è fantasmagorica, addirittura, nel Padre Nostro. Se non ci fosse Padre Nostro, sarebbe morto. Quindi andare a discutere se è ebraico.
Però ci hai dato un grande apporto, perché veramente io credo che i filologi, vedendo che il Padre Nostro è un collage di precedenti, tolto nell'enunciazione, papà, ecco, questo sicuramente, è un collage di preghiere ebraiche. La preghiera ebraica aveva questa duplice valenza di abbandonare e di indurre, no? E quindi si sono rifatti a questa cosa, proprio perché hai detto tu giustamente, quasi una citazione tra virgolette. Se poi ci si rifà invece alle virgolette di citazioni aramaiche, è solo abbandonare Allah. Credo sia una grande cosa. Tu Enrico vuoi dire qualcosa?
Direi che
Dario,
no, io mi limito a dire che noi non abbiamo però l'originale aramaico, lo cerchiamo di ricostruirlo, per cui la cosa non è proprio sicura al 100%, perché non abbiamo, abbiamo il greco e poi le varie traduzioni, ma non l'originale, lo possiamo ricostruire.
Però di queste preghiere lo abbiamo,
sì, 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 certo.
Hai capito? Cioè queste preghiere che lui giustamente dice lui, sono quasi citate, ma virgolette lo abbiamo.
Sì, volevo dire anche che questo forse è un fatto più psicologico, personale, eccetera, eccetera, che io sento sempre che nel bene a cui Dio ci chiama c'è sempre un po' di male, anzi ci può essere un male insidiosissimo, per cui io, poi per carità è questione di parole, eccetera, no, io pregherei, oh Signore, nel bene che Tu ci chiedi, non fai in modo che sia purificato, che non ci sia questa insidiosissima tentazione, per cui alla fine, io tu varie volte ne hai parlato, nelle cose migliori c'è sempre soprattutto la tentazione della superbia, del volere salvarsi da soli, eccetera, eccetera, no? Per cui io dal punto di vista, chiamiamolo pastorale, spirituale, diciamo spirituale, io vedrei in questo non ci indurre, non ci abbandonare, il fatto che in tutto il bene che Dio ci chiede, però noi possiamo molte volte, noi, il demonio, quello che vogliamo dire, no? Ecco, si insinua sempre il male, e il male peggiore che ci sia, cioè l'orgoglio.
E questo sarà un bel discorso che quasi ci aprirà a quello che sarà il primo grande discorso post Natale, che è sul peccato originale, che sono i capitoli precedenti. Sicuro. Se qualcuno trova delle altre cose, per questo ringrazio Dario perché mi hai anche stimolato a una ricerca su queste cose qui, credo fosse molto interessante.
Stanotte ti ho mandato e tu subito hai guardato. No?
Sì. Allora, vi ringrazio e darei la parola a Enrico che finisce la sua parte.
C'è un libro che è stato edito da Mondadori 35-40 anni fa, che fatto da un teologo ebreo, si chiama Aaron di cognome, Gli anni oscuri di Gesù era il titolo, no? Per cui a quei tempi era abbastanza interessante andarlo a leggere, perché sai, si cominciava a studiare queste cose, no? E questo Aaron, come diceva appunto il nostro amico, fa proprio uno studio su gli anni in cui sicuramente Gesù dai 12 anni ai 30 anni ha studiato, quindi è stato in sinagoga, è stato nella casa del libro, come si chiamava in quei tempi la sinagoga, no? E in quel frangente, no, ha approfondito quella che era l'Antico Testamento, il testo sacro per gli ebrei, no? Allora lui fa proprio un parallelismo tra alcuni discorsi, parabole di Gesù e l'Antico Testamento, e fa un capitolo sul Padre Nostro che più o meno dice quello che ci riferiva a lui, no? Cioè mette proprio in parallelo frase per frase del Padre Nostro con le preghiere rituali ebraiche, non solo le 18 benedizioni che gli ebrei nelle grandi feste ripetono, ma anche le preghiere proprie o della Pasqua o della festa delle capanne o delle settimane, no? Per far vedere appunto che il Padre Nostro non è altro che un riassunto con le frasi più importanti della preghiera quotidiana ebraica. Cioè c'è un continuum, una continuazione tra la preghiera che gli ebrei in sinagoga ripetevano al sabato e nelle grandi feste e la preghiera che Gesù insegna, con piccole sfumature di differenza, al di là del nome Padre, al di là del nome Nostro, non inteso come Nostro di Israele, ma inteso come Nostro, no, di tutta la comunità umana, no? Proprio per dimostrare, primo, la continuità tra le due preghiere, secondo, anche che abituati i suoi discepoli da quando sono nati a dire quelle preghiere nella lingua o ebraica o aramaica, per loro sarebbe stato molto più semplice imparare una preghiera nuova sulla base di ciò che conoscevano già. Cioè, in fondo, quando si passa dalle classi elementari alla prima media, i primi mesi di insegnamento è il ripetere, il ricordare quanto hanno imparato nelle elementari e collegarlo con il nuovo insegnamento, così anche all'inizio dei licei, no? E lo stesso il tipo di pedagogia che Gesù porta avanti: vi insegno una preghiera nuova, ma basata su quello che voi dite, pregate e conoscete già, applicando dei piccoli cambiamenti. Vi rimando alle pagine di Aaron, no? Che è estremamente interessante, no? Nella sinossi che fa.
Ed è un ebreo.
Sì, è un ebreo. Che fa tra le parole, le parabole, le preghiere che Gesù insegna e la tradizione della sinagoga ebraica, no? È un testo che non so se è ancora in commercio, perché parliamo proprio dell'inizio in cui noi cominciavamo a studiare la Bibbia, ma è estremamente interessante. Allora, per i tuoi appunti, noi la volta scorsa abbiamo fatto il capitolo 4 dal versetto 1 al versetto 12 e poi avevamo fatto anche, sempre del capitolo 4, dal versetto 18 al versetto 22. Cioè, io avevo attaccato al versetto 3 i versetti 18-22 perché i versetti in mezzo sono abbastanza staccati da quello che è la storia di Abramo. Quindi abbiamo visto Abramo, abbiamo visto tutte queste cose. Quindi ripartiamo da dove ci eravamo fermati l'altra volta, quindi qualcuno mi legga i versetti del capitolo 4 dal 13 al 17.
Non infatti in virtù della legge fu data ad Abramo o alla sua discendenza la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Poiché se diventassero eredi coloro che provengono dalla legge, sarebbe resa vana la fede e nulla la promessa. La legge infatti provoca l'ira. Al contrario, dove non c'è legge, non c'è nemmeno trasgressione. Eredi quindi si diventa per la fede, perché ciò sia per grazia, e così la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi. Infatti sta scritto: ti ho costituito padre di molti popoli, è nostro padre davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono.
Perfetto. Allora, qui Paolo fa un altro passo avanti nel ragionamento sulla fede, no? Di cui parlavamo la E se l'altra volta si diceva che Abramo non fu giustificato solo indipendentemente dalla circoncisione, vi ricordate tutto il discorso sulla circoncisione dell'altra volta, ora dice fu giustificato anche senza la legge mosaica. Questo perché la Torah, la legge, è stata donata più di 400 anni dopo la vita di Abramo. E quindi, versetto 14, non poteva abolire la promessa nella cui accettazione consiste la fede di Abramo. È venuto 400 anni dopo, no? Lo stesso discorso lo trovate al capitolo 3 della lettera ai Galati. Il solito compito a casa che io vi do, poi con tutta calma vi andate a leggere tutto il capitolo 3, perché è molto lungo, della lettera ai Galati. Però vi dico solo due o tre spunti. Al versetto 2 dice: è per le opere della fede, della legge, che avete ricevuto lo Spirito, o per aver ascoltato le parole della fede. Quindi riprende lo stesso discorso, no? Voi avete avuto lo Spirito Santo per merito della legge di Mosè o per merito della fede, si intende, in Gesù Cristo. Al versetto 6, come Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato come giustizia, vedete che questo ritornello in Paolo ritorna in tantissime lettere, in tantissime cose, no? Così riconoscete che sono figli di Abramo coloro che vengono dalla fede. Versetto 17, ora io dico, un testamento, sarebbe meglio tradurre un'alleanza, no? Stabilito in precedenza da Dio stesso, non può dichiararlo nullo una legge che è venuta 430 anni dopo. Versetto 19, perché allora la legge? Cioè, se non serviva in fondo, perché Dio ha donato a Mosè questa legge quando già tutto era stato fatto grazie alla fede di Abramo? Allora, perché allora la legge? Essa fu aggiunta, anche qui la traduzione sarebbe meglio dire promulgata, donata, a motivo delle trasgressioni, fino alla venuta della discendenza per la quale era stata fatta la promessa. Cioè, da Mosè a Gesù questa legge era valida per via delle trasgressioni del genere umano, ma da Gesù in poi questa legge non è più utile, non serve più, basta la fede per avere la promessa. Quindi per Paolo la discendenza è Gesù Cristo, solo per lui e in vista di lui la legge è stata data. Infatti, versetto 24, la legge è stata solo un pedagogo fino a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede. Torna sto ritornello. Sopraggiunta alla fede, cioè da Gesù in avanti, non siamo più sotto un pedagogo. Segue quel discorso che tutti noi conosciamo, perché spesso ci viene letto in chiesa: siamo figli di Dio in Cristo, per cui non c'è più giudeo, non c'è più greco, non c'è più schiavo, libero, importante, non c'è più maschio o femmina, no? Il discorso dell'altra volta, no? Ma siamo uno in Cristo Gesù. E il capitolo si conclude: se appartenete a Cristo, allora siete discendenti di Abramo ed eredi della promessa. Capite? Quindi il discorso che qui Paolo riassume lo trovate su scala maggiore in questo capitolo 3 dei Galati, che in qualche modo fa da ermeneuta di quello che Paolo sta scrivendo adesso ai Romani. Più avanti, al capitolo 7, dal versetto 7 in poi, Paolo riprenderà di nuovo il discorso sulla legge, sulla collera, sull'ira di Dio, sulla trasgressione, per cui avremo modo di approfondire il discorso, ok? Tra le righe Paolo ha in mente il capitolo 2 versetto 4 di Abacuc, che dice: il giusto per fede vivrà, oppure vivrà per fede, per la sua fede vivrà. Qui non lo cita in maniera esplicita, però nella lettera ai Galati invece questo versetto di Abacuc viene citato in maniera esplicita e come base del ragionamento su Abramo. Quindi se lì lo cita, probabilmente mentre sta scrivendo ai Romani gli ronza nella mente. Quindi la fede apre l'uomo alla vita che è in Cristo, la legge lo rinchiude nel peccato e lo lascia nella maledizione. La promessa di Dio ad Abramo e alla sua discendenza si regge sulla fedeltà di Dio a se stesso. Difatti dice, versetto 16a, secondo la grazia, che significa secondo l'intervento salvifico di Dio. Per questo è sicura ed è valida, versetto 16b, sia per coloro che sono sotto la legge, cioè i circoncisi, sia per coloro che sono sotto la fede, i non circoncisi, i pagani. A conferma di ciò viene citato il testo di Genesi 17,5 che già vedevamo la volta scorsa: ti ho costituito padre di molti popoli. Al versetto 17b vedete la fede di Abramo si rivolgeva e aderiva al Dio che risveglia dalla morte alla vita e chiama dal non essere all'essere. Essa confida nell'onnipotente Dio, creatore e redentore. Quel Dio che dà vita ai morti, dice il testo. Non solo è un riferimento alla resurrezione di Gesù, perché sarà più esplicito più avanti, al versetto 24, ma alla convinzione dell'Antico Testamento che per il giusto che vivrà per fede ci sarà vita oltre la morte. Guarda caso, nel Vangelo sappiamo che il giusto vive nel seno di Abramo. Quindi Abramo è già, se vogliamo, nella resurrezione, no? Vi ricordate la parabola del povero Lazzaro e del ricco mangione, no? Il ricco nello Sheol chiede ad Abramo, che è presso Dio, di rimandare indietro Lazzaro per avvertire la popolazione che le cose non stanno andando bene, no? E gli chiede anche di dargli un po' da bere, già che c'è. Abramo, già che passi, portami un po' d'acqua perché qua fa un po' troppo caldo, no? Ma ciò significava già nella cultura di quei tempi che Abramo era già nel paradiso, era già, se vogliamo, nella resurrezione.
Mi approfitto per darvi un po' di acqua.
Grazie.
Abramo,
è arrivato Abramo.
Pietro Paolo, detto Abramo.
Detto Abramo.
Nostro padre.
No? Ok, negli scritti rabbinici Abramo dopo la sua morte sale al sesto cielo, dove c'è il Gan Eden, il giardino dell'Eden, e lì veglia su Israele in attesa dell'avvento del Messia. C'è anche un racconto rabbinico di Mosè che prima di tornare da Israele con le tavole, con le prime tavole, viene portato sulla nuvola dal Monte Sinai e fa il giro turistico dei sei cieli, no? Nel primo cielo incontra i cherubini, nel secondo i serafini, cioè, è una specie di divina commedia, però scritta 100 anni prima di Cristo, no? In cui il Mosè fa proprio il giro turistico dei sei cieli al settimo non arriva, perché lì c'è solo Dio e Mosè non può arrivare da vivo fin lì, ma in questo suo pellegrinare, arrivato al sesto cielo, fa quattro chiacchiere con Abramo, con Isacco, con Giacobbe, si trova con Enoch, si trova con un sacco, Adamo, no? E poi parla anche con il Messia che è seduto nel santuario celeste e che lo riceve, fanno quattro chiacchiere, poi intervengono gli angeli, interviene Dio, per cui c'era questa cultura già allora, no? Che i giusti erano già presso Dio, no? Lo stesso Elia è rapito su un carro di fuoco e portato, si intende, nel paradiso. No? Lo stesso Enoch si dirà, e lo vedrete più avanti, che viene rapito mentre era in vita e portato direttamente in paradiso. Quindi qui non si riferisce solo, quando dice Paolo, Abramo credette a quel Dio che dà la vita ai morti, non parla solo della resurrezione, no? Ma proprio della cultura ebraica che c'era allora, per cui i giusti nominati nella Bibbia sono già nel paradiso in attesa che il Messia venga mandato sulla terra a dichiarare chiusa la nostra esperienza terrena.
Per lo meno nella corrente farisaica, questo.
Esatto.
Vabbè, ecco, perché non pensavo che credessero gli ebrei che il Messia ci fosse già una sua presenza,
sì,
prima che fosse in
sì.
Grado.
E questo
fosse solo di Cristo che si diceva sì. Nel seno del Padre, il Verbo fu mandato, ma non pensavo che fosse una credenza ebraica.
Sì, e questo lo vediamo.
A un certo punto uno dicesse lo mando come mio, no?
Esatto. E sempre nei racconti rabbinici, e questo vabbè, adesso stiamo facendo la lettera agli ebrei, no? E questo viene fuori nel discorso della lettera agli ebrei, no? C'era il racconto, la convinzione, che prima della creazione, prima della fondazione del mondo, Dio avesse creato altre cose, no? E queste cose erano gli angeli, perché nella Bibbia non si parla, Dio creò gli angeli, te li trovi già lì, no? E quindi dicevano, allora li ha creati prima del Genesi, dell'in principio, Dio creò il cielo e la terra, ma gli angeli erano già lì, e allora, no? Poi, oltre ad aver creato gli angeli prima, e ci circoncisi, come dicevamo la volta scorsa, se no guai, no? Aveva creato la Torah, la legge, perché se la dona ad Abramo doveva già avercela lì, mica se l'inventava lì al momento, no? Per cui doveva averla già creata, no? Aveva creato il santuario, no? Perché a un certo punto si dice nell'Esodo che Mosè vide il santuario celeste, il santuario di Dio che sta nei cieli, e Dio che gli dice, allora, quello che tu hai visto ti deve essere da ispirazione, quello che fai giù deve essere la copia precisa, più possibile, del santuario celeste, quindi gli angeli, la Torah, il santuario, ha creato i sette cieli, no? Per sistemarci tutte le varie schiere angeliche, i beati, e poi ha creato il Messia che insieme col Padre, dicono i testi rabbinici, nella creazione, no? Questo lo trovate anche in quel libro che fa parte del nostro canone cattolico della Bibbia, no? Il libro della Sapienza, ma che non fa parte del canone ebraico, assolutamente. Primo perché non è scritto nella lingua ebraica, ma è scritto in lingua greca, per cui già farlo entrare nella Bibbia ebraica era un problema. Ma soprattutto perché è nel libro della Sapienza che si dice «Io, la Sapienza, sono il Verbo di Dio», e per mezzo mio Dio ha creato il cielo e la terra, gli animali, le piante, gli uomini, eccetera, eccetera. No? Questo verbo che è la Sapienza, che era presso Dio, creata prima della fondazione del mondo, e ripreso nel Vangelo di Giovanni all'inizio, in principio era il Verbo, no? E il Verbo era presso Dio ed era Dio. Per dire, Gesù è questo Verbo, è la sapienza di Dio che era già presso il Padre quando tutto viene creato, capite?
Sì, ma dalla sapienza, credo di aver colto, che della sapienza si dice che è creata da Dio.
Sì.
Invece Gesù generato.
E noi diciamo che è generato, però anche lì è un problema di traduzione. Perché tra creare e generare non è che ci voglia molto, è chiaro che noi poi aggiungiamo della stessa sostanza del Padre, per chiarificare meglio che non è un discorso di creazione umana, come facciamo noi umani, ma è un discorso di somiglianza, di essere come il Padre, la sostanza. Significa essere la stessa cosa,
contro il subordinazionismo,
esatto, contro le prime eresie cristiane di quei tempi, capite? Quindi è un discorso estremamente estremamente grosso. Quindi il Messia si riteneva era già presente prima della fondazione del mondo e aspettava, in questi racconti rabbinici si vede che a volte freme il Messia, oh, quando mi mandi giù, quando è che, e dice calma, gli uomini si devono ancora convertire, no? Voleva scendere prima del diluvio per convertire, dire a te, no, ci penserà il mio servo Mosè, poi vuole scendere, dice no, ci penserà il mio servo Abramo, no, ci penserà il mio servo Mosè, e lui sembra lì che freme, ma quando tocca a me? Con calma, quando tutti gli uomini si rivolgeranno al Dio di Israele, tutte le nazioni verranno a Gerusalemme, allora sarà il tuo tempo. Quindi ancora da aspettare prima che tutti si convertano e tutte le nazioni arriveranno a Gerusalemme. Per adesso ci sta pensando Trump, è vero, sta pensando Trump a portare almeno gli americani a Gerusalemme, però ho tanta paura che ne arriveranno anche altri a Gerusalemme, speriamo di andare ancora a visitarlo. Quindi capite che quando Paolo scrive, no, il Dio che richiama dalla morte, risveglia dalla morte, aveva in mente non solo la risurrezione di Cristo, ma anche tutta questa teologia farisaico-rabbinica. E anche le parole, chiama all'esistenza le cose che non esistono, non si riferisce solo alla creazione, versetto 17b, no? Non solo alla creazione, non esisteva nulla, Dio crea, ma anche e soprattutto si riferisce alla nascita di Isacco, perché se ci pensate era impossibile per Isacco l'esistenza, i genitori erano troppo vecchi, abbiamo visto la volta scorsa che viaggiavano tra gli 80 e i 90 anni, no? Non poteva nascere. Ma la fede in Dio e nelle sue parole fa sì che Abramo veda nascere ciò che umanamente risultava impossibile e veda vivere ciò che Dio aveva richiesto come morto. Perché se ci pensate, a un certo punto Dio richiede ad Abramo l'olocausto del figlio e quindi Isacco doveva morire su richiesta di Dio, capite? E Abramo si era già messo l'anima in pace, lo porta sul monte Moria ed è lì che lo sta per sacrificare a Dio, capite? Quindi era morto Isacco. C'è un racconto rabbinico che proprio dice che l'angelo non fa in tempo, perché quando l'angelo dice no, fermo, eccetera, Abramo dice chi sei tu? Se Dio mi ha ordinato di ucciderlo, tu che sei inferiore a Dio non puoi fermarti. E quindi sacrifica Isacco. A quel punto interviene Dio di persona e gli dice tu hai avuto fede, hai avuto questo, hai avuto quest'altro, e risuscita il sacco, lo riporta in vita, capite? Quindi quando si dice con questo Dio che no, risveglia dalla morte, c'è anche dietro questo contesto, questo racconto che porta in vita ciò che è impossibile, ciò che non era, è proprio Isacco che non poteva nascere, non doveva nascere eppure è nato, che non doveva vivere eppure vive ugualmente. Il sacrificio di Isacco ormai si sa abbastanza chiaramente, Abramo vive in un contesto cananaico dove normalmente nei casi di disgrazie, di calamità, di siccità, no? Di raccolti che non funzionavano, che non andavano bene, o di moria di bestiame, come dicono Totò e Peppino, no? Ci sono morte le vacche, c'è stata una moria di vacche, eccetera, sacrificavano dapprima gli animali. Se non pioveva, se non succedeva niente, cominciavano a sacrificare gli esseri umani e in particolare i primogeniti, e li sacrificavano in cima alle colline, loro le chiamano montagne, ma insomma fa un po' ridere, alle colline della Palestina, per chiedere alle loro divinità di intervenire e salvare la popolazione. Capite? Allora immaginiamo Abramo che arriva dall'estero con la sua tribù, quindi con la sua cultura e mentalità, si sposta in Palestina, succede una carestia, succede una moria di animali, vede che tutti arrivano in cima alle loro colline a sacrificare i figli, penserà, allora lo devo fare pure io, visto che anch'io sono coinvolto in questa siccità, e quindi prende il figlio e lo porta su. Ma arrivato su si rende conto, dice, ma sto facendo una stupidaggine, no? Al paese mio queste cose non si fanno, no? Se loro lo fanno probabilmente sbagliano loro, perché io devo sacrificare il figlio che ho ottenuto dopo tanta fatica, no? E quindi cambia idea, sacrifica un animale come facevano gli altri precedentemente e se ne torna a casa col figlio dicendo chi se ne importa, no? Speriamo di aver ragione io. E quindi è questo. Quindi la rottura grossa di Abramo, al di là della fede in Dio e di tutto il resto, è proprio quello di aver detto no. Nella cultura in cui mi trovo, vedo che ci sono degli errori, degli sbagli, io non ci casco e vado contro. E quindi infrango le regole che tutti quanti portano avanti. Cioè, è uno che va controcorrente, non solo perché abbandona la propria terra per andare da un'altra parte, ma perché giunto dall'altra parte riesce a contestare e a cambiare, almeno per la sua tribù e le tribù che si alleeranno con lui, la cultura, la mentalità del tempo. Questo è estremamente importante nella figura di Abramo e che spesso è sottolineato poco, perché questo sacrificio di Isacco è sempre lì, ogni tanto viene letto, ma bisognerebbe anche dargli una spiegazione del contesto culturale in cui si agiva, capite? È un pochettino come noi oggi vediamo queste o donne islamiche che vanno in giro in Piemonte col velo e dice ma che stanno a fare queste, ma no. Però ecco, è un conservare una propria cultura, non andare controcorrente, capite? È anche un tentativo di infrangere determinate regole che per loro non sembrano giuste, ok? Leggiamo adesso, perché i versetti dal 18 al 22 li abbiamo visti e commentati la volta scorsa, passiamo alla conclusione, abbiamo ancora 5 minuti, ma è quello che poi praticamente ci basta. Versetti dal 23 al 25.
E non soltanto per lui è stato scritto che gli fu accreditato come giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà egualmente accreditato. A noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione.
È la conclusione del discorso in cui Paolo crea un rapporto tra la fede di Abramo, versetto 23, e la fede in Gesù, versetto 24. Abramo credette nel Dio che dà vita ai morti senza averne un'esperienza diretta nella sua vita, al di là dei racconti rabbinici in cui Isacco risorge, ma nella sua vita non ha avuto un'esperienza diretta di resurrezione. Il cristiano invece ha la prova nella resurrezione di Gesù e lo proclama Kyrios, Signore. Al versetto 25 Paolo cita Isaia 53, l'ultimo quarto canto del servo di Yahweh, del servo di Dio, messo a morte per l'iniquità, e vedete che più o meno a morte a causa delle nostre colpe, i peccati del mondo. Ma ricorda Paolo, senza la resurrezione la stessa passione di Gesù sarebbe infruttuosa, perché i suoi meriti non potrebbero esserci comunicati. È grazie alla resurrezione che noi abbiamo lo Spirito. Dice Giovanni 7,39, infatti lo Spirito non era ancora stato donato perché Gesù non era stato ancora glorificato, cioè non era ancora risorto, non era ancora seduto alla destra di Dio. Quindi il centro, il dono dello Spirito è dato dalla resurrezione. Senza la resurrezione anche la passione e morte di Gesù sarebbe uguale alla passione e morte di ognuno di noi. Anche noi patiamo e moriamo. Okay? Anche i grandi della storia hanno patito e sono morti, no? Ma è solo di Gesù che si dice morì, fu sepolto, risuscitò. La risurrezione di Gesù quindi è il sigillo della fede, la prova di quello che da Abramo in poi ogni giusto ha creduto, la certezza per ogni persona che cerca Dio. E qui si conclude il capitolo 4.